Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando SBS Italian con Massimiliano Gugoli e la nostra storia di apertura di oggi ci porta in Italia, dove ancora si combatte la pandemia. I numeri sono in miglioramento rispetto alla settimana scorsa, ma lontani dal non preoccupare. Dal 6 marzo entra in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid, il primo del governo Draghi, e c'è già chi parla dell'esigenza di nuove misure ancora più restrittive. Era il 7 marzo del 2020, quindi l'anno scorso, quando l'Italia entrò in lockdown per la prima volta, uno degli anni più difficili che il paese ricordi in tempi recenti. Oltre 3 milioni di persone hanno contratto il virus, con un numero di vittime che mette i brividi, 100.000. Parliamo degli ultimi aggiornamenti sulla situazione con il giornalista Carlo Fusi in diretta da Roma. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Carlo, il nuovo DPCM è in vigore da 2 giorni e c'è chi parla già dell'esigenza di un nuovo decreto. Partiamo quindi da qui. Cos'è cambiato con il nuovo DPCM? Perché le regioni sembrano diventare più rosse ogni giorno e sarà quindi necessaria l'adozione a breve di ulteriori restrizioni?
Allora, innanzitutto bisogna fare riferimento a quello, per capire qual è il clima, il mood del paese, bisogna fare riferimento a quello che hai detto tu qualche secondo fa, e cioè che dopo un anno e dopo 100.000 morti, in Italia il virus non è stato debellato, continua a circolare, continua a fare morti. C'è stato un lockdown molto duro all'inizio, un anno fa, quando appunto la pandemia ha preso piede, poi varie situazioni di restrizione sempre più localizzate, ma tutto questo non ha cambiato il clima, nel senso che ancora oggi il virus non è battuto. E quindi questo è il clima nel quale le forze politiche e tutti i cittadini italiani si trovano, e questo clima è quello, questo tipo di atmosfera è quello che circonda l'adozione di misure da parte del governo. Il primo DPCM di Draghi è un DPCM restrittivo, perché appunto la situazione non consente momenti di maggiore libertà personale, e però poiché i numeri continuano a non essere diciamo sotto controllo, c'è anche il rischio che in questo mese di vigenza del primo decreto, fino al 6 aprile quindi dopo Pasqua, del primo decreto di Draghi, ci possa essere anche una recrudescenza di misure, visto che molte regioni rischiano di essere da giallo, sono diventate arancioni scuro e forse anche rosse, che quindi bisogna intervenire anche senza escludere la possibilità di un nuovo lockdown generalizzato. Bisogna intervenire perché il virus venga definitivamente bloccato.
Carlo, ti chiamiamo in Italia, dove adesso è ancora il 7 marzo, è sera, un anno esatto dal DPCM che per primo istituiva il lockdown, prima nelle zone più colpite dal centro-nord e poi frettolosamente esteso in tutta Italia per contrastare l'esodo verso il sud, con molti che pensavano all'epoca di poter fuggire al coronavirus. Era il primo lockdown in Europa e l'Italia era forse vista un po' come un caso isolato, più isolato di quanto poi in realtà non si sia rivelato. Riesci a dirci com'è cambiato? Ce l'hai già detto un pochino, ma com'è cambiata l'Italia un anno dopo e com'è cambiata la percezione che questo è davvero un problema globale? C'è più collaborazione a livello internazionale?
Certamente c'è più collaborazione, e soprattutto c'è da parte dell'Unione Europea la presa in carico di questo problema. Sappiamo che sono state sospese il patto di stabilità, sono state create le condizioni per un afflusso di capitali mai ingentissimi come mai prima, proprio per sostenere le economie, perché il problema è appunto questo, che nel mentre l'emergenza sanitaria, come dire, continua a gettare un alone su tutto il paese, ma lì c'è una speranza, che è quella dei vaccini, su cui il governo Draghi sta investendo tutti gli sforzi possibili, perché appunto bisogna vaccinare le persone nel massimo grado possibile. Questo l'ha detto anche il ministro Speranza: ad aprile ci saranno 50 milioni, dal 1 aprile 50 milioni di vaccini. È stato firmato il provvedimento che estende la possibilità di vaccinare con AstraZeneca anche quelli sopra i 65 anni. Fino adesso non era così, e l'idea del governo è quella che entro l'estate tutti gli italiani, tutti quelli che lo vogliono, possono essere vaccinati. E quindi, se dal punto di vista dell'emergenza sanitaria si tratta di mettere in piedi questa enorme macchina, che però dà una speranza di soluzione, dal punto di vista economico le questioni sono ancora, diciamo, un po' sospese, perché bisogna che il governo entro aprile come dire, scriva e invii alla UE il piano per il recovery plan, perché il problema è che grandissima parte dell'economia italiana soffre per il fatto che le attività sono chiuse, il turismo è bloccato, i teatri sono bloccati, le attività commerciali sono bloccate. Se si va verso un altro lockdown stretto, di nuovo ristoranti saranno chiusi tutto il giorno, i bar potranno servire solo da sport. Ecco, c'è questa situazione che bisogna affrontare con emergenza, ma la prima cosa da fare è vaccinare gli italiani. Su questo c'è l'intenzione, c'è tutto lo sforzo del governo e anche delle forze politiche, come sapete, di questa larga maggioranza che lo sostengono.
State ascoltando SBS Italian con Massimiliano Gugoli, siamo in collegamento con Carlo Fusi dall'Italia. Carlo, nelle prossime due domande parliamo proprio di questi due aspetti, la parte economica e i vaccini. Partiamo da questo: tra pochi giorni dovrebbe essere discusso il decreto legge sostegno, con dei fondi destinati al reddito di cittadinanza e al reddito di emergenza. Queste misure hanno funzionato o stanno funzionando, o il governo Draghi le cambierà o introdurrà comunque delle novità di rilievo?
Ma un po' hanno funzionato, sarebbe ingiusto adesso dire che non è andata così. Una parte dei ristori, una parte dei soldi per sostenere la cassa integrazione, che molti imprenditori hanno anticipato, beh, insomma, diciamo, questo è stato fatto. Però certamente non è sufficiente, non è stato fatto in maniera tale da garantire una tranquillità per quello che riguarda le condizioni economiche di tantissimi piccoli e grandi imprenditori. I provvedimenti del governo vanno in questa direzione, aumentano di qualche miliardo proprio il plafond da destinare alle attività economiche, e naturalmente l'aspettativa è che una volta superata l'emergenza sanitaria possa riprendere l'attività economica in toto, e l'esempio più clamoroso è proprio quello del turismo, su cui appunto si stanno concentrando anche le intenzioni del governo, per fare in modo che se entro giugno la stragrande maggioranza della popolazione italiana sarà vaccinata, sarà possibile istituire delle zone Covid free e garantire un afflusso turistico che è uno dei polmoni, non dimentichiamo, sono circa 10-12 punti di PIL il turismo italiano. Quindi questo è il primo elemento, e poi naturalmente c'è la parte degli investimenti che deve essere attivata attraverso il recovery plan, che come dicevo prima il governo deve presentare entro aprile, e questa è la seconda parte dello sforzo che sta facendo Draghi.
E proprio alcuni giorni fa, Carlo, abbiamo parlato dei vaccini, cioè ci avevi detto che il problema fondamentale della campagna di vaccinazione in Italia è la mancanza di vaccini. Certo, ci sono state inefficienze e ritardi, ma alla fine manca proprio la materia prima, e ha fatto notizia la decisione del governo italiano di bloccare l'invio di 250.000 dosi del vaccino AstraZeneca in partenza proprio per l'Australia. Come è stata percepita la notizia in Italia, e dobbiamo aspettarci degli eventi simili in futuro?
Allora, sì, c'è stata questa partita di 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca, che sono stati poi assemblati nel sito di Anagni, quindi in Italia sono stati bloccati perché l'emergenza nei paesi della UE spinge a garantire prima di tutto l'impegno vaccinatorio nei confronti dei cittadini europei. Infatti questa misura è una misura che ha preso Draghi, però è una misura che fa parte delle norme UE, infatti è l'intera Unione Europea che se ne è fatta carico, anche se poi naturalmente l'input è arrivato dall'Italia, da Draghi, però appunto è una misura che riguarda tutta l'Unione, e tant'è che moltissimi paesi europei, principalmente la Francia di Macron, hanno subito sottolineato l'importanza di questa decisione e hanno aderito. Quindi non è un atto ostile, come ha detto il ministro degli esteri Di Maio, nei confronti dell'Australia, tutt'altro, anzi ci sono legami molto forti, come sappiamo, tra l'Europa e l'Australia, e l'Italia in particolare. Però c'è una necessità di contingentamento e di affrontare l'emergenza, che davvero in Italia, come abbiamo appena detto, con il numero dei contagiati e dei morti è molto forte, e quindi l'Unione cerca di fare in modo che non solo si reperiscano i vaccini, che come sappiamo c'è stato un rallentamento nell'inoltro dei vaccini dovuto al fatto che le aziende non sono state in grado di ottemperare agli impegni che avevano presi, ma soprattutto c'è la necessità che appunto i vaccini che ci sono siano destinati alla popolazione, perché più si vaccina e più si frena il propagarsi del virus, che è veramente l'elemento più scatenante. Per ora l'Unione Europea su questo è compatta, vedremo poi quello che succederà nelle prossime settimane.
Davvero grazie a Carlo Fusi per questo aggiornamento. Carlo, buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.